Seminario Gli scandali nella Chiesa. Studio numero 8. Cristiani paurosi. Sintesi dello studio. La Bibbia precisa: se l'amore di Dio è perfetto in noi, ci sentiamo sicuri per il giorno del giudizio, perché chi vive nell'amore di Dio non ha paura, anzi l'amore di Dio è veramente perfetto in noi, caccia via la paura. Chi ha paura si aspetta un castigo e non vive nell'amore di Dio in maniera perfetta. Prima Giovanni 4:17-18. Si comprende subito che il testo non parla tanto della paura in generale, ma di quella specifica del giudizio che attende ogni essere umano. Vogliamo soprattutto approfondire questo concetto biblico senza trascurare gli effetti collaterali di questa paura del giudizio. Va da sé che quando la Bibbia parla di perfezione riferita all'uomo, si tratta di perfezione relativa. Perfezione relativa, perché l'uomo è una creatura, e non di perfezione assoluta come quella di Dio, il creatore. Questo deve essere chiaro. Mi sembra che siano tre le paure del cristiano, scandalo per la Chiesa e per gli altri. La prima, la paura di Dio. La seconda, la paura di non essere salvati. La terza, la paura di rivelare la propria fede. Per ogni tipo di paura, Gesù ci fornisce il suo antidoto. La paura di Dio. Molti cristiani, cari fratelli e sorelle, purtroppo, invece di avere paura di Satana, hanno paura di Dio. È la grande astuzia del nemico per allontanare l'uomo da Dio. Non dobbiamo meravigliarci, perché Gesù lo ha definito, il diavolo, bugiardo e padre della menzogna. Giovanni 8:44. Cioè attribuire a Dio ogni male, ogni colpa, perché Satana è nemico dell'uomo e vuole la sua perdizione, mentre Dio gli offre la sua salvezza. In altre parole, l'uomo è l'oggetto della grande contesa tra Dio e Satana, tra la verità e l'errore, tra la vita e la morte. È un conflitto millenario che però finirà con la sconfitta totale del nemico e il trionfo del creatore. Tra le tante astuzie di Satana, due sono le più pericolose. La prima, quella di far credere alla sua non esistenza. La seconda, quella di spingere l'uomo a ignorare le sacre scritture o a travisarne il significato. Non si può far guerra a un nemico che non esiste. E non si può accettare il piano della salvezza se ne ignoriamo l'esistenza. L'uomo da tanto tempo ormai, ubriaco di orgoglio e di superbia, complice una teologia cristiana apostata, considera l'esistenza di Satana un mito, una leggenda, che suscita solo ilarità. Dice bene Elena White. Un altro errore sottile e pernicioso consiste nella diffusa credenza che Satana non esiste come essere personale e nell'idea che le sacre scritture usano il suo nome solo per simbolizzare i pensieri e i desideri malvagi degli uomini. Per gettare il discredito sugli statuti divini, Satana ha pervertito le dottrine della Bibbia a tal punto che degli errori sono stati introdotti nella fede di migliaia di persone che dicono di credere nelle scritture. La santa parola di Dio che ci è stata tramandata a prezzo di sofferenze e di sangue è considerata di poco conto. La Bibbia è alla portata di tutti, ma sono pochi quelli che l'accettano come guida della loro vita. Migliaia di persone che si vantano della loro sapienza e della loro indipendenza ritengono sia prova di debolezza avere una implicita fiducia nella Bibbia e che per contro sia prova di talento superiore e di superiore conoscenza cavillare sulle scritture spiritualizzandone le verità più importanti. Il Gran Conflitto, edizione 1977, pagina 424 e 383. Dobbiamo renderci conto seriamente che siamo nel campo degli inganni satanici e la nostra logica vale veramente poco. L'unica nostra salvaguardia è la fede assoluta nella Bibbia. Fratelli e sorelle, ho detto assoluta, assoluta, contro tutti i sofismi e le menzogne che impauriscono tanti cosiddetti cristiani, echeggiano le parole della Bibbia. Il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16 è forse il più bel versetto di tutta la Bibbia. Come sono alti i cieli al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così il Signore è pietoso verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Salmo 103, da 11 a 14. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Isaia 49, 15. La paura di non essere salvati. Quante volte nelle chiese si sentono membri che dicono: io spero di essere salvato. Con tutti i testi che parlano di salvezza per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, com'è possibile dire cose simili? Eppure si dicono. Probabilmente, almeno da noi in Italia, questo è dovuto anche alla pesante eredità teologica del cattolicesimo, dal quale quasi tutti proveniamo, piena di salvezza per opere meritorie e difficile da cancellare, ma anche per il legalismo che perdura in mezzo a noi. Molti non hanno capito la giustificazione per fede perché non sono stati sufficientemente istruiti prima del battesimo e perché si predica poco su questa grande verità evangelica. Oppure cadono nel tranello quello di attribuire la salvezza per merito, per avere gratificazione personale, soddisfazione. Ma come tutti quelli che credono di salvarsi per opere meritorie, non sono sicuri di farne abbastanza di opere meritorie. Ma sta scritto, ricordate! È per grazia di Dio che siete stati salvati per mezzo della fede. La salvezza non viene da voi, è un dono di Dio, non è il risultato dei vostri sforzi. Dunque nessuno può vantarsene, perché è Dio che ci ha fatti. Egli ci ha creati e uniti a Gesù Cristo per farci compiere nella vita quelle opere buone che Egli ha preparato fin da principio. Efesini 2, 8 a 10 è un testo famosissimo. Quindi, opere non meritorie. Non meritorie, ma di riconoscenza a Dio per essere stati salvati. Molti avventisti hanno difficoltà a capire che osserviamo i comandamenti non per essere salvati, ma perché siamo salvati. Il legalismo è un male che crea un'infinità di problemi, perché esalta l'uomo e lascia fuori Gesù Cristo. Dio ci ha dato la vita eterna, dice la Bibbia, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Prima Giovanni 5, da 11 a 13. La paura di rivelare la propria fede. Se l'Apostolo Paolo ha scritto: io non mi vergogno del Vangelo, Romani 1, 16, e ancora: conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Vuol dire che anche a quel tempo c'erano cristiani che si vergognavano di esserlo. Ma perché si vergognano? Nessuno li obbliga, né li ha mai obbligati ad esserlo. Nel nostro caso ci sono avventisti che si vergognano di fare sapere che osservano il sabato, la riforma sanitaria, di credere alle profezie e a tante altre verità. Mi domando perché siano stati battezzati. O forse hanno perso la fede nel corso degli anni. Hanno paura di essere diversi e non sanno che la diversità del cristiano, diversità fra virgolette, è una qualità e non una vergogna. Una volta, sentite questa, andai a fare visita a una sorella di chiesa ricoverata in ospedale, ma non era allettata. Quando un pastore va a fare una visita missionaria, in genere finisce col leggere un testo biblico e una preghiera. Quella volta non potei leggere un testo e ci credete, a stento mi si permise di pregare. Quando mi preparavo a leggere il testo biblico, la sorella mi guardò sorpresa e contrariata, si guardava continuamente intorno e per pregare mi portò in un angolo fuori della corsia, perché nessuno vedesse, probabilmente. Oggi, fratelli e sorelle, in quelle condizioni io non pregherei più. Se una persona non è contenta che si preghi per lei, in ospedale o altrove, non si deve pregare. Non si deve pregare. E il colmo è questo. Tanti malati, mai visti prima, in ospedale, sentendo il pastore pregare vicino a un letto, chiedono invece una preghiera anche per loro. Quando frequentavo le elementari, negli anni 30, ci facevano imparare a memoria gli aforismi del Duce, che si scrivevano anche sui muri a lettere cubitali. Gli ultra se lo ricorderanno. Uno di questi aforismi diceva: chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla. Per certi cristiani io lo cambierei così: chi non è pronto a vivere per la sua fede non è degno di professarla. Chi si vergogna della sua fede vuol dire che è una fede di facciata, una fede finta, e in realtà non si crede. Sono le nostre reazioni esteriori a rivelare quello che abbiamo o non abbiamo dentro di noi. Vi ricordate quando l'antico Israele scelse di avere una monarchia? Disse al profeta Samuele: stabilisci su di noi un re, come lo hanno tutte le nazioni. Primo Samuele 8:5. Ma Israele non doveva essere come tutte le altre nazioni. Era un popolo scelto da Dio con la missione precisa di farlo conoscere agli altri. La Bibbia ammonisce: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Prima Giovanni 2:15. Non si possono servire due padroni. Gesù è molto severo con i cristiani che si vergognano di lui. E dice: perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9:26. Gesù ebbe compassione del pauroso Pietro, che lo rinnegò tre volte. Successivamente, dopo che il discepolo aveva fatto lo spaccone proclamando di essere pronto ad andare in prigione o alla morte per lui, gli disse: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Luca 9:31-32. Sì, signori, sì, fratelli e sorelle, si può essere seguaci di Gesù nella Chiesa senza essere convertiti. E Gesù prega per noi perché la nostra fede non venga meno. Dopo il triplice rinnegamento, Gesù non rimproverò Pietro. Si limitò a guardarlo. Sta scritto: e il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Luca 22:61. Dice il Vangelo: e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. È andato fuori, pianse amaramente. Luca 22:61-62. Leggiamo il Salmo numero 27. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando io ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, o Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. O Signore, insegnami la tua via. Guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. Leggiamo Matteo capitolo 8, dal versetto 23 al versetto 27. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatesi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Cari fratelli e sorelle, Gesù ci ripete: è necessario che gli scandali avvengano. È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Matteo 18:7, Luca 17:1. Amen.